Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Oggi vi proponiamo una puntata di grande interesse per ben due motivi. Il primo, approdiamo in Gran Bretagna alla vigilia della vera Brexit, quella in cui Londra avvierà la disconnessione reale con l'Unione Europea, con pesanti ricadute anche sulla mobilità transfrontaliera per lavoro e per studio. Il secondo motivo, lo facciamo in un settore estremamente interessante, quello delle start-up e delle imprese innovative, di cui la capitale britannica resta un hub internazionale davvero importante. E a guidarci in questo percorso troveremo un giovane professionista italiano che nell'ecosistema innovativo britannico ha messo solide radici. Le dritte pratiche del Ministero degli Affari Esteri per tutti i nostri connazionali che si trovano nel mondo e che, causa pandemia, stanno attraversando un periodo economicamente difficile apriranno la puntata. Sì, perché vi spiegheremo come fare richiesta per un sostegno economico alla Farnesina. Nella seconda parte della trasmissione torneremo a spiegarvi come trovare opportunità di lavoro in Europa insieme ad Eures Italia, mentre a chiudere vi forniremo un paio di indicazioni utili su gruppi virtuali e non ai quali fare riferimento qualora doveste trasferirvi in Cina per studio o per lavoro. E allora è tutto pronto per staccare il vostro personale pass per la Gran Bretagna? Approfittatene, anche perché al 1 gennaio mancano solo 41 giorni. Rotta verso Londra.
Generazione Mobile.
Lo spunto della settimana ce lo fornisce una classifica molto originale stilata dall'organizzazione Internations, che riunisce il mondo degli expats a livello internazionale. Secondo questo ranking sono soprattutto i paesi europei a primeggiare nella speciale classifica sulle destinazioni mondiali sostenibili, quei paesi cioè che offrono a chi vi emigra uno stile di vita il più possibile ecologico. Prima a livello mondiale la Finlandia, seguita da Svezia e Norvegia. Ben posizionate anche Austria, Svizzera e Danimarca. Unici paesi non europei nella top 10 sono Nuova Zelanda e Canada. Italia solo 32esima, male i paesi asiatici. Bene, è il momento ora di Toolbox, dove tornano le indicazioni utili del Ministero degli Affari Esteri dedicate a chi già risiede oltre confine oppure intende trasferirvisi a breve. Oggi ci concentriamo sulla crisi pandemica, che ha avuto conseguenze purtroppo molto negative anche sui nostri connazionali all'estero. Insieme a Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli italiani all'estero della Farnesina, facciamo il punto sulle iniziative che il Ministero ha messo in campo per gli expats italiani che hanno avuto bisogno di aiuti economici e soprattutto spieghiamo come accedervi.
Ci siamo resi subito conto che la pandemia avrebbe avuto degli effetti che andavano al di là dell'emergenza sanitaria, avrebbe avuto degli effetti anche economici per quanti hanno avuto le attività bloccate, sospese o addirittura hanno perso lavoro. E quindi il governo ha deciso di stanziare ben 6 milioni di euro per far fronte a queste situazioni che in qualche modo si vengono ad aggiungere alle modalità ordinarie di assistenza per i nostri connazionali all'estero. E non si tratta solo dei connazionali che risiedono stabilmente all'estero, ma anche e soprattutto dei più giovani, di coloro che sono arrivati più recentemente in un paese straniero, che quindi si trovano in una condizione di maggiore fragilità. Quindi vanno aiutati, devono essere sostenuti per esempio per trovare un nuovo lavoro o per potersi in qualche modo inventare una nuova professione. In questo senso abbiamo previsto quindi varie modalità nuove di assistenza. Non aiutiamo gli italiani solamente che sono iscritti all'AIRE, ecco, per parlare in termini più tecnici, ma anche gli altri.
Nel concreto, le chiedo, ambasciatore, come funziona? Cioè, io sono un italiano, magari residente in Europa, magari anche fuori dall'Europa, sto vivendo un momento di difficoltà, che tipo di requisiti devo avere? Devo essere, che so, devo avere un'attività oppure posso essere anche un lavoratore dipendente o autonomo? E come chiedere fondi di assistenza?
Dunque, intanto bisogna rivolgersi all'ambasciata o al consolato di riferimento, e per questo ricordo che si possono trovare indicazioni sia su internet, sul sito della Farnesina o anche sulla app che noi abbiamo lanciato per chi è all'estero. Per chiedere bisogna appunto rivolgersi e dimostrare una situazione di difficoltà economica evidente, palese, di indigenza in altre parole. Non bisogna ovviamente essere proprio sulla strada, però bisogna sicuramente dimostrare che c'è una situazione grave per poter accedere a questi fondi, che sono in genere di due tipi: o dei sussidi, che è quello che privilegiamo in questa fase più difficile, oppure dei prestiti con promessa di restituzione per chi si trova invece in condizioni un po' migliori e potrà far fronte un domani alla restituzione del prestito, ma noi puntiamo soprattutto, proprio perché la situazione è grave, lo sappiamo, a dare dei sussidi ai nostri connazionali all'estero.
Avete avviato questa misura già dalla primavera, insomma, nei primi mesi della pandemia, ed è anche già possibile fare alcuni bilanci sia sulla tipologia degli aiuti richiesti, delle persone che l'hanno richieste, ma anche delle aree geografiche, perché ovviamente sappiamo gli italiani sono in tutto il mondo e quindi è anche interessante capire da dove avete ricevuto più richieste.
Dunque, intanto la tipologia, parlavo prima dei prestiti, i prestiti sono stati prorogati per quanto riguarda i tempi di restituzione fino a 2 anni, quindi si hanno 2 anni per poter restituire questo prestito. Poi ci possono essere degli aiuti dati ai singoli individui, a delle famiglie o anche a piccole e medie imprese. Per esempio stiamo sostenendo un lodge per turisti a Zanzibar di proprietà italiana, c'è un'impresa italiana nella ristorazione in Zimbabwe, attività anche di questo genere possono ottenere un sostegno se dimostrano di aver avuto effettivamente un gravissimo danno dal blocco, se si trovano in situazione di, diciamo così, quasi fallimento. E poi possiamo dare ovviamente un bonus per coloro che decidano di rimpatriare definitivamente in Italia. Quindi per far fronte alle prime spese in Italia potrebbero avere un aiuto da parte dell'ambasciata, al consolato, in modo che una volta che rientrano in Italia, cancellandosi quindi dall'AIRE, potranno essere sostenuti. Poi possiamo stipulare delle convenzioni con enti pubblici o privati per assistere anche dal punto di vista sanitario i nostri connazionali, e poi addirittura possiamo prevedere, come dicevo, dei corsi di riqualificazione professionale per i connazionali, soprattutto i giovani ovviamente che hanno perso il lavoro a causa della pandemia, quindi anche sul campo della formazione. Le aree geografiche di riferimento sono soprattutto in questo momento l'America Latina, con quasi la metà delle richieste, e l'Africa, con almeno un quarto delle richieste. Sono chiaramente paesi dove i sistemi locali sono più fragili e dove i nostri connazionali hanno maggiore bisogno di assistenza. Seguono però anche molte richieste in Europa e in America settentrionale, in Asia, quindi negli altri paesi. Già diversi milioni di euro sono stati stanziati per questo.
Per maggiori informazioni www.esteri.it, sezione Italiani nel mondo. Ed è arrivato il momento di conoscere il testimone della settimana. Si tratta di un giovane startupper 29enne che da tempo ha scelto Londra per lavorare e portare le sue idee innovative. Enrico oggi è in onda con noi per raccontarci come fare breccia nel settore startup britannico in tempi di Brexit, quella vera, ovviamente. Buon pomeriggio Enrico Faccioli.
Buon pomeriggio Sergio, ed è un piacere essere in onda.
La tua esperienza all'estero inizia fin da giovanissimo con scambi culturali tra Finlandia e Spagna, esperienza che replicherai successivamente in Erasmus dopo esserti iscritto a Economia e Commercio in Italia. Stavolta sei andato a Dublino. Quanto questa esperienza di studio in mobilità si è rivelata fondamentale per il tuo futuro?
Direi importantissima. Ho perfezionato l'inglese, che oramai è fondamentale nel mondo in cui viviamo, ho creato nuove amicizie che mi porto dietro tutt'oggi, ma soprattutto ho sperimentato il vivere da solo in un paese straniero, che ti porta a risolvere in autonomia le molte sfide della vita quotidiana.
Dopodiché hai fatto un altro anno di scambio internazionale in Spagna, sei tornato, ti sei laureato e dopo uno stage estivo hai optato per proseguire la tua formazione all'estero, stavolta in Gran Bretagna, la Warwick Business School. Per studiare cosa?
Io ho fatto un Master of Science in Finanza, che è equiparabile ad una specialistica italiana.
Allora, come trovare opportunità di studio oltre manica? Quale trafila seguire soprattutto?
Sì, per ambiti business o finanziari direi che il ranking del Financial Times è un buon inizio, poi consiglio vivamente di contattare su LinkedIn alumni che possano parlare in prima persona della loro esperienza. Per quanto riguarda invece il processo di selezione, normalmente viene richiesto un voto di laurea triennale abbastanza alto, il curriculum, una o più lettere di raccomandazione dai professori o datori di lavoro e un test inglese come l'IELTS e una lettera motivazionale.
È molto competitivo, Enrico, il sistema formativo anglosassone in termini di studio, di esami?
Direi che è molto competitiva la selezione all'ingresso, specialmente per chi arriva dall'Italia. Ad esempio il mio master chiedeva un minimo di 108 su 110 come voto di laurea triennale, mentre la difficoltà degli esami è più o meno comparabile rispetto a quella italiana, soprattutto visto che il focus che gli anglosassoni pongono su lavori di gruppo pratici, quindi meno sulla teoria. Abbastanza stressante invece il fatto che non puoi fallire esami più di una volta, altrimenti sei fuori dal master.
Dove sei andato a lavorare dopo, appunto, aver concluso questa esperienza formativa?
Io ho cominciato da Legal & General Investment Management, che è uno dei più grossi fondi di investimento al mondo ed è basato a Londra, dove sono rimasto circa 3 anni.
Ecco, la tua passione per la tecnologia ti ha fatto prendere subito una strada precisa, hai cominciato a gestire l'innovazione tecnologica del fondo prima di spostarti in una startup. E di cosa sei andato ad occuparti?
In Guyana sono rimasto un paio d'anni, è una startup deep tech, per appunto 2 anni ho gestito il team commerciale facendo partnership, vendendo il nostro prodotto a grosse società, tra cui hedge funds, investitori immobiliari e fondi di private equity.
Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo.
Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo.
Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Enrico Faccioli, startupper 29enne, che ha prima approfondito la sua formazione superiore oltre Manica, poi ha cominciato a lavorare in Gran Bretagna sviluppando le sue competenze digitali e infine si è lanciato nella sfida di aprire una sua startup. Tra Brexit e opportunità ancora aperte, Enrico oggi è in onda con noi per tracciare una strada professionale possibile nel Regno Unito. Riprendiamo allora l'ascolto.
Generazione Mobile.
Enrico, arriviamo all'ultima per ora tappa della tua carriera, quella che ti vede imprenditore. Per farlo, hai seguito un percorso lineare che è passato da una startup a Generator Program. Ci spieghi meglio?
Sì, esatto. Mi sono recentemente licenziato dalla startup a cui lavoravo e sono stato selezionato quest'estate per uno Startup Generator Program a Londra, chiamato Antler. Ed è un concetto molto interessante che non credo esista ancora in Italia. E se vieni selezionato, Antler ti aiuta a trovare un cofondatore, ti supporta finanziariamente per 2 mesi, che è la durata del programma, e se ritengono l'idea e il team interessante, investono anche nella società che stai creando.
Proprio in un flash, qual è il progetto?
Sì, con un cofondatore stiamo sviluppando un prodotto in ambito cybersecurity e in poche parole permetterà a società di individuare furti di dati fino a 100 volte più rapidamente rispetto allo standard attuale, facendo risparmiare potenzialmente milioni di euro in multe dai regolatori e soprattutto tutelare adeguatamente i dati personali dei consumatori.
E allora Enrico, passiamo ai tuoi consigli pratici sul lavoro e startup oltre Manica. Partiamo proprio con le esperienze in ambito corporate. Come cercare occupazione con un background economico? A quali strade guardare?
Oltre ai tradizionali siti su cui cercare lavoro, come Indeed o LinkedIn, che sono, diciamo, i più comuni, io consiglio anche di dare un'occhiata al portale lavoro della propria università, dove spesso ci sono annunci disponibili solo per alumni, che riduce il numero di persone che fanno richiesta. Per quanto riguarda invece le diverse strade che si possono percorrere, ce ne sono a decine, diciamo che può essere o consulenza, finanza tradizionale o percorsi più alternativi come in ambito startup. Diciamo che l'importante è capire cosa piace e per cosa si è più portati.
Per chi volesse lavorare in una startup, ci sono siti specializzati?
Sì, certo, ci sono vari siti specializzati, diciamo che tra i miei preferiti è startup.jobs, angel.co. Direi di considerare anche il lavoro da remoto, soprattutto in questo periodo, vista la pandemia, e puoi lavorare per startup o società in UK dall'Italia o da qualunque altra parte del mondo. Quindi un sito utile per lavorare da remoto è remote.co.
Enrico, c'è anche il percorso da startupper vero e proprio, che è quello che hai intrapreso tu da poco. È sicuramente il più rischioso, ma anche quello potenzialmente in grado di garantire maggiori soddisfazioni. Allora, in una parola, come partire da zero? Da dove iniziare?
Allora, se sei in una fase dove non hai cofondatori e magari nemmeno un'idea, io consiglierei acceleratori che accettino persone e non società già costituite per aiutarti a creare un team, validare l'idea, con potenziale successivo investimento. Tra i migliori ci sono Antler, che è quello che sto facendo io, e Entrepreneur First. E c'è da dire che la selezione è molto competitiva, anche perché ricevi uno stipendio mentre lavori alla tua idea. Mentre se hai già lanciato un prodotto in Italia e vuoi espanderti in UK, puoi appoggiarti ad acceleratori che possono supportarti, come Tech Italia Lab, il quale aiuta imprenditori italiani che vogliono espanderti in UK, di cui tra l'altro sono un mentor nel programma.
Parliamo anche di Brexit, Enrico, chiaramente è ormai alle porte. Ho anche una notizia da dare, che poi approfondiremo nelle prossime puntate di Generazione Mobile, ma l'ambasciata britannica in Italia ha lanciato questa campagna per sensibilizzare sulle nuove norme relative all'immigrazione, oltre Manica dal 1° di gennaio, segnatevi questa data, dal 1° di gennaio. Il sito di riferimento è www.gov.uk/trasferirsi nel Regno Unito. Qui troverete tutte le informazioni se volete andare a lavorare, studiare, fare impresa e i relativi visti, perché ci sarà un visto. Ne parleremo nelle prossime settimane. A te, Enrico, chiedo se ha senso, secondo te, venire oltre Manica adesso, se lo consiglieresti a un amico o un collega che volesse studiare o lavorare.
Sì, direi che nonostante Brexit, al momento Londra rimane la capitale degli investimenti in startup, soprattutto per settori come fintech, seguita da altre capitali europee come Parigi e Berlino, che hanno sicuramente guadagnato terreno e stanno attirando giovani talenti. Direi altro fattore importante è la facilità di fare impresa, visto che in UK puoi aprire una società in pochi minuti online e con spesa di circa 10 sterline. Quindi sì, al momento, nonostante Brexit, consiglierei Londra per chi voglia fare soprattutto startup.
Parlando di vita oltre Manica, come trovare casa a Londra senza, attenzione, cadere nelle numerose truffe che ormai circolano?
Io consiglio di guardare siti come Rai, Moveloopla, Movebubble, ce ne sono veramente decine. Certo, bisogna stare attenti a soprattutto ai mail truffaldine che offrono appartamenti a prezzi stranamente bassi, a patto che vengano trasferiti soldi in anticipo, cosa ovviamente da evitare.
E allora Enrico, io ti ringrazio anche a nome dei nostri ascoltatori per i tantissimi consigli pratici che hai dato nel corso di questa chiacchierata e ti pongo la nostra domanda di rito. Quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio?
Direi assolutamente di buttarsi, ma soprattutto di essere uno yes man per quelli che hanno visto il film con Jim Carrey. Quindi cogliere ogni opportunità che viene data, altrimenti altri la coglieranno per te.
E allora lasciamo il testimone della settimana per dare spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia.
Buongiorno, sono Roberta Scarpa, consulente della rete Eures in servizio presso la direzione di Veneto Lavoro. Oggi vi parlerò della partecipazione di Eures a Job Orienta Digital Edition, il salone nazionale dell'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, che si terrà il 25, 26 e 27 novembre. In modalità online. L'evento è promosso da Regione del Veneto e Verona Fiere in collaborazione con Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e costituisce un riconosciuto punto di riferimento per giovani, famiglie e operatori del settore. Il servizio Eures sarà presente all'interno dello stand Ampal e presenterà le opportunità di lavoro in Europa gestite attraverso la nostra rete. Il giorno 26 novembre alle ore 12.30 si terrà infatti un webinar dal titolo Lavorare in Europa con Eures. Nel corso di questo incontro si parlerà dei progetti Your First Eures Job, Reactivate, promossi da Eures per facilitare la mobilità in Europa dei giovani e degli over 35. Inoltre, in questa occasione si tratterà delle fiere del lavoro online organizzate da Eures Italia. Alcuni dati dell'ultima edizione del 10 e 11 novembre 2020 vedono la partecipazione di 50 consulenti dello staff Eures di 9 paesi europei, 4.000 persone in cerca di lavoro registrate, 240 espositori presenti, tra i quali 160 aziende InfoPoint, 80 servizi per l'impiego per 700 offerte di lavoro e 3.500 posizioni attive nei principali settori economici, ICT, costruzioni, impiantistica, ospitalità e molti altri. Le offerte di lavoro continueranno ad essere disponibili in piattaforma per i prossimi 2 mesi. Per saperne di più su Job Orienta, www.joborienta.info, su Eures Italia, la pagina dedicata sul portale Ampal e le pagine Facebook e profilo Twitter di Eures Italy, su Eures Veneto, www.cliclavoroveneto.it/Eures, la pagina Facebook, il profilo Twitter e LinkedIn.
E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Torniamo in Cina, paese che, nonostante un certo raffreddamento nelle opportunità professionali per gli europei avvenuto negli ultimi anni, resta comunque una meta potenziale di approdo interessante per chi volesse costruirsi un profilo professionale in Estremo Oriente. Per analizzare meglio la situazione abbiamo invitato in onda Mattia Bedocchi, già board member di AGIC, una delle principali associazioni di giovani connazionali a Pechino e dintorni, nonché membro del gruppo Facebook Italiani in Cina. Sentiamo quali sono i suoi consigli pratici.
La Cina innanzitutto è un mondo da conoscere, a volte sembra molto lontano dall'Italia, però è molto più vicino di quanto sembri. Ecco. Ci sono ad esempio gruppi su Facebook come può essere Italiani in Cina, che è sicuramente una ottima presentazione verso quello che è la realtà italiana appunto in Cina, ma anche un gruppo che secondo me è eccellente anche per conoscerla la Cina prima di arrivarci, ma soprattutto per viverla al meglio una volta che si è in Cina, è sicuramente AGIC, che è l'Associazione Giovani Italiani in Cina, che fa riferimento comunque all'ambasciata italiana e che possiamo definirla il lighthouse nel paese per tutti coloro che vanno in Cina sia per motivi di studio ma anche per motivi di lavoro.
Allora Mattia, anche in base alla tua esperienza, che tu hai vissuto diversi anni in Cina, ti chiederei innanzitutto di raccontarci quali sono i settori più attrattivi per dei giovani professionisti italiani, ma permettendo anche una cosa importante: negli ultimi anni le condizioni di ingresso e di lavoro sono peggiorate abbastanza drasticamente.
Allora, diciamo che innanzitutto la Cina è sicuramente un paese che è ricchissimo di opportunità e direi, a me darei anche quasi dire un po' in tutti i settori. Diciamo che chiaramente spicco dell'italianità sono comunque il settore F&B, quindi il food and beverage, è sempre di ottima traina e direi che ho visto una crescita esponenziale negli ultimi anni. C'è una buonissima opportunità, vengono rappresentate sicuramente dall'iniziativa governativa del Made in China 2025, che quindi possiamo parlare della realtà industriale italiana, sia della meccanica, automotive, della componentistica, stanno comunque avendo chiaramente una crescita. Una cosa che però è anche molto importante da notare è che, a differenza di quando sono arrivato in Cina, diciamo che nel 2012, sono passati 8 anni e di conseguenza c'è proprio stata una crescita molto molto forte delle competenze del mercato interno. Di conseguenza prima magari era più facile penetrare il mercato, era più facile fare, come si definisce, far business, mentre adesso sta diventando sempre molto molto più competitivo.
In un flash, guardando alle aree geografiche, alle zone della Cina dove consigli di lanciarsi qualora si volesse comunque andare a lavorare lì?
Se uno volesse, è posta la sua prima avventura in Cina, diciamo, o si sta avvicinando al mondo cinese, sicuramente un'ottima scelta potrebbe essere Pechino, Shanghai e forse anche Guangzhou, direi.
Per maggiori informazioni potete cliccare sul gruppo Facebook Italiani in Cina oppure sul sito assogic.com. E allora chiudiamo la puntata come sempre facciamo con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio? Consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Beh, scriveteci generazionemobile@radio24.it. E infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia e soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi è davvero semplice, basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. E finisce qui questa puntata di Generazione Mobile, aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.